Questa mattina, confidando nella grazia di Dio, nella guida del suo Spirito, vorrei continuare a meditare con voi sul tema che avevo introdotto alcune settimane fa, dal titolo La luce e le tenebre, la seconda parte. Leggiamo insieme dall'Epistola agli Efesini, perché il tema è abbastanza allineato con ciò che stiamo meditando agli Efesini, perciò prendiamo l'occasione per leggere dagli Efesini al capitolo 5, leggiamo dal versetto 1 e leggeremo fino al versetto 21 per fare un po' di contesto. Efesini, capitolo 5, dal versetto 1 al versetto 21. Siate dunque imitatori di Dio, come figliuoli suoi diletti. Camminate nell'amore, come anche Cristo vi ha amati e ha dato se stesso per noi, in offerta e sacrificio a Dio, qual profumo d'odor soave. Ma come si conviene dei santi, né fornicazione, né alcuna impurità, né avarizia, sia neppure nominata fra voi, né disonestà, né buffonerie, né facezie scurrili, che sono cose sconvenienti, ma piuttosto rendimento di grazie. Poiché voi sapete molto bene che nessun fornicatore o impuro o avaro, che è un idolatra, ha eredità nel regno di Cristo e di Dio. Nessuno vi seduca con vani ragionamenti, poiché è per queste cose che l'ira di Dio viene sugli uomini ribelli. Non siate dunque loro compagni, perché già eravate tenebre, ma ora siete luce nel Signore. Conducetevi come figliuoli di luce, poiché il frutto della luce consiste in tutto ciò che è bontà e giustizia e verità, esaminando che cosa sia accetto al Signore. E non partecipate alle opere infruttuose delle tenebre, anzi piuttosto riprendetele, poiché egli è disonesto pur di dire le cose che si fanno da costoro in occulto, ma tutte le cose, quando sono riprese dalla luce, diventano manifeste. Poiché tutto ciò che è manifesto è luce. Perciò dice, risvegliati o tu che dormi e risorgi dai morti e Cristo ti inonderà di luce. Guardate dunque con diligenza come vi conducete, non da stolti ma da savi, approfittando delle occasioni perché i giorni sono malvagi. Perciò non siate disavveduti ma intendete bene quale sia la volontà del Signore e non vi inebriate di vino, esso porta alla dissolutezza, ma siate ripieni dello Spirito, parlandovi con salmi ed inni e canzoni spirituali, cantando e salmeggiando col cuor vostro al Signore, rendendo del continuo grazie di ogni cosa a Dio e Padre, nel nome del Signor nostro Gesù Cristo, sottoponendovi gli uni agli altri nel timore di Cristo. Amen. La volta scorsa, se vi ricordate, abbiamo introdotto questo tema importante, importantissimo nella parola di Dio attraverso il brano di Prima Giovanni, il primo capitolo e parte del secondo. Questa tematica della luce e delle tenebre è assolutamente affine con la nostra vita, perché noi non possiamo essere qualcosa che si colloca tra la luce e le tenebre. O siamo luce o siamo tenebre. Sono due cose che non stanno in associazione tra loro. Vi ricordate, avevamo detto, la prima epistola di Giovanni fa una dichiarazione fondamentale. Dice, Dio è luce e in Lui non vi sono tenebre alcune, dice la parola di Dio. Perciò questo ci dice chiaramente, espone chiaramente un fatto importante, che la luce non ha comunione con le tenebre e le tenebre non hanno comunione con la luce. Sono due cose distinte, sono due cose che sono separate. La Bibbia le separa, perciò noi, Dio separò la luce dalle tenebre, perciò noi dobbiamo separare queste due cose, dobbiamo permettere alla parola di Dio che queste le separi in maniera chiara e definita nella nostra vita. È vero, noi non abbiamo, in quanto nella nostra carne, la possibilità di discernere chiaramente cosa sia luce e cosa siano le tenebre, ma lo Spirito di Dio ce l'ha. Perciò non ci sono scuse. Non possiamo nasconderci dietro un dito, anche perché è difficile. Allora, se abbiamo lo Spirito di Dio, quando la parola dice esaminate cosa sia accetto al Signore, questo è possibile farlo. Abbiamo visto anche cosa significhi, vedendo alcuni passaggi che non riprendo per brevità, abbiamo visto un pochino meglio che cosa si intende nella scrittura per luce e per tenebre. Normalmente noi gli releghiamo un posto abbastanza ristretto nella nostra comune credenza. La luce è il bene, le tenebre sono il male. Non è proprio così nella scrittura. La scrittura amplia abbastanza questo concetto. Se vi ricordate, la luce per luce, nei versetti che abbiamo esaminato, si intende la gloria di Dio, si intende il suo splendore, si intende la verità, il buon precetto, la giustizia. La giustizia è luce, la purezza e la santità. È abbastanza più ampio il concetto rispetto a quello che noi normalmente diamo a queste due parole. Per converso, invece, per le tenebre, è tutto ciò che è al contrario della gloria, tutto ciò che è al contrario della purezza, tutto ciò che è al contrario della santità, tutto ciò che è il contrario della verità. Ed è ciò che il diavolo ha introdotto nel mondo, perché il diavolo ha introdotto le tenebre. L'assenza di comunione con Dio, il giudizio, la menzogna, la falsità, l'iniquità, il peccato, il decadimento morale. Tutto questo nella scrittura sono le tenebre. Okay. E questo è assolutamente importante. Oggi, siccome la scrittura ci invita a fare questo, ci concentreremo maggiormente sull'aspetto un pochino più pratico riguardo a quello che abbiamo detto l'altra volta. Cercheremo, se il Signore ce lo permetterà, di vedere questa realtà spirituale nei figliuoli di Dio, che è assolutamente importante. Ho già detto più volte nella meditazione dell'Epistola agli Efesini che questa seconda sezione dell'Epistola agli Efesini, che fonda, che si basa, trae il suo sostegno dalla prima, dove abbiamo parlato della gloriosa grazia di Dio, su un fatto importante. Parla del cammino, parla di come, spesso viene detto conducetevi, spesso viene detto camminate, e tutto questo ha a che fare come noi dobbiamo condurci, come noi dobbiamo camminare, ha a che fare col nostro cammino di santificazione. Ma perché la parola di Dio parla di santificazione? Perché in noi è stato posto il Santo di Dio, Dio in noi, lo Spirito Santo. E allora come noi non potremmo, se abbiamo lo Spirito Santo in noi, desiderare santità nella nostra vita? Lo Spirito Santo è santo e desidera santificare la nostra vita. E questo è quello che sta dicendo qui l'Apostolo Paolo. Siccome in voi dimora il Santo e voi siete il Tempio dell'Iddio vivente, siamo il Tempio dell'Iddio vivente, questo Tempio non può essere contaminato, non deve essere contaminato, perché questo è il Tempio Santo di Dio. E questa è la, appunto, ciò che il Signore ci chiama a fare, il cammino di un uomo o una donna rigenerata dallo Spirito di Dio, vivificata dallo Spirito di Dio. È questo quel sentiero di cui parla Proverbi 4:18. La luce che spunta, il Signore che entra nel nostro cuore, la luce che entra nel nostro cuore, e questa luce va via più risplendendo finché sia giorno perfetto o completo. Capite che questa luce che il Signore ha messo nel nostro cuore va via più risplendendo. Questo è il cammino, questa è la santificazione, questa è la purificazione che lo Spirito Santo vuol fare in noi. E questa parola è importantissima. Efesini capitolo 5 versetto 8 dice: perché già eravate tenebre, e l'abbiamo investigato un pochino meglio la volta precedente, ma ora siete luce nel Signore. Potremmo passare la nostra vita a studiare le tenebre. Non sarebbe uno studio proficuo. Potremmo invece spendere i nostri giorni a credere che noi siamo luce nel Signore e a fare sì che questo avvenga nella nostra vita. Molto meglio. Eravate passato, ma ora siete La parola dice: se siete, camminate per quello che siete. Allora, se noi camminiamo nelle tenebre e siamo a nostro agio nelle tenebre, è difficile credere che noi siamo luce. È difficile. La parola ce lo dice per mezzo dell'apostolo Paolo: ora siete luce nel Signore, camminate come figliuoli di luce. È logico. Non ci vuole una laurea in teologia per capire questo. Perché se siamo qualcosa, camminiamo per quello che siamo. Questo dice la parola di Dio. In modo semplice. Prima eravamo, ora siamo. Perché siamo luce ora? Perché in noi, gloria a Dio, dimora colui che ha detto: io sono la luce del mondo. In noi dimora il Cristo, per mezzo del suo Spirito. Io verrò e farò dimora presso di voi. Giovanni 12,46 dice: io sono venuto come luce nel mondo, affinché chiunque crede in me, guardate cosa dice Gesù, non rimanga nelle tenebre. Allora la luce è venuta nel nostro cuore affinché noi non rimaniamo nelle tenebre. Ora siete luce nel Signore. Io sono venuto nel vostro cuore, dice l'Eterno, dice Gesù, dice lo Spirito Santo, per trasformare queste vostre vite, per dargli valore, il valore che io ho pensato quando vi ho creato, per il piano che io ho decretato quando vi ho creato, un piano di gloria, perché i miei pensieri non sono i vostri pensieri e le mie vie non sono le vostre vie. Come la neve scende dal cielo e dall'acqua alla terra, così è della mia parola, che non ritorna vuoto senza avere prodotto lo scopo per la quale io l'ho mandata. E questa parola, Cristo in noi, che è la parola, per mezzo dello Spirito Santo. Chi crede in me non rimane nelle tenebre, dice la parola. Ma chi crede in me, chi ha il mio spirito, desidera la purezza, la gloria, la bellezza di Dio. Certe cose, dice l'apostolo Paolo, è persino vergognoso nominarle, ciò che questi fanno in occulto nelle loro tenebre. Come potremmo noi essere loro compagni? Ed è straordinario questa parola. Negli ultimi tempi sono grandemente toccato, umiliato, scusate, dal 1 Pietro capitolo 2 versetto 9, un passaggio straordinario. Cosa dice 1 Pietro capitolo 2 versetto 9? Voi siete una generazione eletta, un reale sacerdozio, una gente santa, un popolo che Dio si è acquistato affinché proclamiate le virtù di colui che vi ha chiamati dalle tenebre alla sua meravigliosa luce. Ma quanto è straordinario questo passaggio. Una chiamata, un grido. Quante volte nelle testimonianze ho sentito una voce nel mio cuore che mi chiamava. Vieni fuori dalle tue tenebre. Vieni fuori e Cristo ti inonderà di luce, dice la parola di Dio. Vieni fuori dalle tue tenebre. Perché lo scopo dei tuoi giorni è proclamare le mie virtù, la mia gloria, la mia grazia, la mia santità, la mia benignità, il mio amore, dice l'Eterno. Affinché proclamiate le virtù di colui che vi ha chiamati dalle tenebre alla sua meravigliosa luce. Voi che non eravate, ma ora siete, dice l'Eterno. Voi che non eravate un popolo, ma ora siete il popolo di Dio. Voi che non avevate ottenuto misericordia, ma ora avete ottenuto misericordia, dice il Signore. E Dio ci chiama oggi. Oggi, domenica, giorno di lode al Signore, giorno di benedizione al Signore, giorno di esaltazione dell'opera di Dio, ma tutti i giorni della nostra vita, tutti i giorni a proclamare il miracolo che Lui ha fatto in noi. Tenebra. Ciò che noi eravamo era soltanto tenebra, ma ora siete luce nel Signore. Eravate, ma ora siete, dice la parola di Dio, a proclamare le liberazioni che Dio ha fatto per noi. Eravamo incatenati. Incatenati a Satana, siamo nati incatenati a Satana, siamo nati sotto la guida e l'egida di Satana, egli ci guidava e noi pensavamo di fare il bene o di fare qualcosa di bene e invece era la guida di Satana, perché Satana è il principe di questo mondo, ma Gesù ci ha liberati e noi siamo qui per questo, per proclamare la liberazione di Cristo, per proclamare il miracolo che Cristo fa nella nostra vita. Ma se la Chiesa non loda il Signore, chi lo farà? Chi lo farà? Chi loderà il Signore? A volte noi ci aspettiamo lode dai non credenti, dalle persone che bestemmiano. Ma perché non ringrazia il Signore? Ma perché tu non lo ringrazi? Che ti chiami credente. Ma cosa siamo diventati matti? La lode è il centro della Chiesa di Dio. Proclamare le virtù di colui che ci ha chiamati dalle tenebre alla sua meravigliosa luce, colui che ci ha trasportati, quel verbo non rende bene, significa proprio prendere, sradicare e portarci da un'altra parte, nel regno del suo amato figliuolo, Colossesi capitolo 1 versetto 13, ci ha trasportati, ci ha liberati, dice quel versetto, dalle potestà, potestà vuol dire che le tenebre avevano potere su di noi, e ci ha trasportati nel regno del suo amato figliuolo. Cosa vuol dire? Vuol dire che il diavolo non è più il nostro, colui che ci guida. Il nostro re è Cristo, ora. E se questo non ci smuove dalla nostra tiepidezza, dalla nostra miseria, ma che cosa ci smuoverà? È la Chiesa, il popolo che proclama la lode di Dio. Un popolo di adoratori. È vero, siamo lontani da questo, ma non fa niente. Perché il Signore dice, io sono la luce e sono in te. Quindi posso realizzarlo. Lo posso fare e lo voglio fare. Perché i miei pensieri non sono i tuoi pensieri. Ho uno scopo più alto per i tuoi giorni, di quello che tu hai pensato. Ho un piano più bello, più meraviglioso. Pensa a un piano meraviglioso per la tua vita. Io ne ho uno maggiore. È straordinario. Signore, se lo credessi, veramente, fermamente, la nostra vita, la mia vita sarebbe diversa. La Chiesa è il popolo che proclama le gesta del proprio amato, di colui che attende, perché è scritto nella parola di Dio, nell'attesa della sua beata apparizione, coloro che lo aspettano. E Gesù guarda e dice, quando tornerò, troverò io la fede sulla terra, troverò uomini e donne che vegliano e attendono il mio ritorno. Lo vedremo tra un po' quando dice recuperando il tempo, meglio ricomprando, siccome quella parola lo descrive meglio. Riscattiamo il tempo per il Signore. E questo è meraviglioso. Ma perché questo si realizzi nella nostra vita, dobbiamo avere la consapevolezza di un fatto, che noi siamo quello che siamo solo per la grazia di Dio. Noi siamo quello che siamo solo per la grazia di Dio che opera in noi. È Lui che ci ha riscattati dalla potestà delle tenebre, è Lui che ci ha dato del suo spirito come aveva promesso, perché le sue promesse non cadono in terra, la sua parola è sì ed amen. E noi se siamo quello che siamo, è per mezzo della grazia di Dio. La lode e l'adorazione, come dicevo, sono gli scopi più alti della nostra vita. La lode e l'adorazione è lo scopo più alto della nostra vita. Perché? Perché ci permette di passare dall'egocentrismo, cioè dall'io al centro, al teocentrismo, a Dio al centro. E questa è la potenza della lode. Poter togliere lo sguardo da noi e metterlo su di Lui. Per questo la parola ci dice fissando lo sguardo su Gesù, capo e compitore della nostra fede, cioè principio e compimento, cioè Cristo è l'inizio e la fine della nostra fede. Per questo la parola dice fissate lo sguardo su di Lui. È veramente meraviglioso. Quante volte, quanto mi piace. Voi eravate ma ora siete. Voi eravate ma ora siete. Ora siete. Siamo. Siamo un real sacerdozio, una gente santa, un popolo che Dio si è acquistato. Un popolo di adoratori. Perché Giovanni capitolo 4 cosa dice? Che il Padre richiede degli adoratori che lo adorino in spirito e verità. Questi, dice la Scrittura, sono gli adoratori che il Padre richiede. E questo è straordinario. Ma per comprendere cosa noi siamo, è necessario capire anche cosa eravamo. Lo stato di depravazione totale della nostra vita, prima di conoscere Cristo. Non potremmo mai gustare pienamente quello che oggi noi siamo, se non capiamo veramente da dove proveniamo. Pensate a questo esempio, mi è venuto in mente questa mattina mentre riflettevo su queste cose nuovamente. Pensate a un ricco che ha un certo numero di appartamenti, non so, mettete il numero che volete, tanti, 50, 100, quello che volete, e un conto in banca notevolmente, diciamo, pieno di liquidi, ok? Una cifra molto alta, diciamo 20 milioni di euro. Non è molto alta, però va bene, è altina, insomma. Un giorno gli viene detto, guarda, delle tue, hai 200 case, ho una notizia straordinaria per te. Oggi ne hai 201 e hai 20 milioni 250 mila euro. Sei contento? Sì, però, insomma, non è che abbia cambiato. Avevo 200 case, ne ho 201, ne abitavo una, ne avevo 200. Adesso ne abitavo una, ne ho 201. E ho 250.000 euro in più, fate voi la percentuale, è un 1, un 2%, 250.000 su 20 milioni, rispetto a quello che ho adesso. Pensate invece a uno straccione. Pensate invece a qualcuno che realmente viveva in una baracca con 10 persone e gli dicono, hai 200 case, da oggi tu hai 200 case. E 20 milioni di euro in banca. Quale sarebbe la sua reazione? Come ricco? Non credo proprio. Allora è questo il punto. Se noi non capiamo da dove Cristo ci ha tirati fuori, e se noi invece crediamo, continuiamo a credere nella nostra malvagia iniquità, che forse eravamo bravini, che c'era qualcosa di buono in noi, e che forse ancora oggi c'è qualcosa di buono in noi, non potremo mai gustare il dono di Dio. Il fatto che ci abbia trasportati, proprio sradicati, come dice il Salmo 40, dal pantano fangoso. Un'immagine che mi piace moltissimo, proprio quando sei affogato nelle sabbie mobili, pantano fangoso, viene qualcuno e ti strappa di lì e ti trasporta in un regno. E quel regno è il regno di Gesù Cristo. Fa una bella differenza, vero? C'era in casa di Simone il fariseo, in Luca 7, 36-50, una prostituta che entrò in quella casa e si gettò ai piedi di Gesù. Li baciava i piedi, li rigava con le sue lacrime, li asciugava con i suoi capelli. Ma in quella casa c'era anche Simone, il fariseo, che non accolse il Signore. Non lo baciò, non lo unse con olio e non gli lavò i piedi. Eppure la parola di Dio ci dice che entrambi erano debitori, perché il Signore ci racconta uno doveva 500 denari, l'altro 50. Ma chi dei due onorò veramente Gesù? Chi era consapevole del suo peccato? Il fariseo non lo era. E solo una donna, solo quella donna quel giorno, solo a quella donna vennero rimessi i peccati, per quello che ci dice la parola di Dio. Oppure Luca 18, un brano che abbiamo letto diverse volte, c'era un uomo che aveva un'argomentazione davanti a Dio. Qual era la sua argomentazione? Digiuno due volte alla settimana e pago la decima di tutti i miei possedimenti. Dall'altra parte invece c'era un uomo che si batteva il petto e confessava il suo peccato. Allora chi dei due è sceso a casa giustificato? Il pubblicano o il fariseo? E chi onorò Gesù? La donna peccatrice o il fariseo? E questo è lo stesso per noi. Chi onora veramente Dio? Chi riesce, chi è consapevole di ciò che Dio ha fatto per lui? Chi è realmente consapevole di dove è stato strappato e di dove è stato collocato? Per questo che l'Apostolo Paolo dice: ora siete luce nel Signore, ora appartenete a Dio, appartenete a Cristo. E quello ci fa capire, ci fa la lode, l'adorazione nella nostra vita è la cartina al tornasole della nostra condizione spirituale. E siamo uomini e donne di lode, vuol dire che come testimonierà qui l'Apostolo Paolo, sopra negli ultimi versetti ma anche adesso, vuol dire che lo Spirito dimora pienamente in noi, perché il Signore ci ha chiamati affinché noi lodassimo la sua grazia per proclamare le sue virtù. Allora, se comprendiamo quanto esse tenebre sono profonde, erano profonde, allora comprenderemo quanto è grande la gloria del quale siamo stati fatti partecipi in Cristo Gesù. E potremo gustare i suoi doni ed esultare, ma la parola di Dio parla di esultanza, parla di uomini che esultano. Io esulto in Dio solo, per la sua salvezza. Una volta incontrai una persona in un certo luogo, mi disse che era credente e figlia di evangelici. Durante il discorso cominciammo a parlare, a un certo punto venne fuori, non ricordo precisamente come, ma la sua conversione, la sua testimonianza, cose di questo genere. E la sua risposta fu: io sono credente da quando sono nata. Ho capito tutto. Che il Signore ti converta. Se noi non sperimentiamo la croce di Cristo. Che cosa vuol dire la croce di Cristo? Essere uno con Lui per una morte simigliante alla sua. Romani capitolo 6, versetto 5. Se noi ci siamo fatti una stessa cosa con Lui, per una morte somigliante alla sua, allora saremo partecipi per la sua gloria di una risurrezione somigliante alla sua. Se noi non moriamo, cioè se noi non mettiamo da parte il nostro egoismo, il nostro egocentrismo, se non capiamo quanto sono profonde le nostre tenebre e non diciamo: quella è la mia croce, Gesù ha rappresentato me su quella croce, allora non c'è vita. Non viene la vita, ma questo per la conversione, per la salvezza, ma anche per tutti i giorni, quando questa parola ci mostra realmente chi siamo. E noi non saliamo sul legno, confessando il nostro peccato, non ci può essere vita. Se non c'è morte, prima, l'ha detto anche il fratello questa mattina, se non muore, rimane solo, ma se muore, produce molto frutto. E questo è assolutamente importante. Dobbiamo passare per la croce. E se noi abbiamo quella consapevolezza che noi meritavamo la morte, ma veramente, allora saremo dei veri adoratori. Dei veri adoratori. Perché capiremo la grandezza della gloria, dell'amore di Dio. Sono due aspetti che vanno assieme. La consapevolezza del mio peccato, della mia stortura, e l'amore, la gloria, la bellezza, tutto quello che volete, di Dio nell'avermi tirato fuori ed avermi fatto erede e coerede con Cristo. Noi eravamo in una baracca, ci crediamo o no, eravamo in una baracca, forse non avevamo neanche una casa, perché la parola di Dio ci chiama orfani, senza Dio nel mondo, orfani di padre, ma il padre con la P maiuscola. Ma Giovanni ci dice che noi siamo figli, figlioletti amati, e abbiamo tutto ciò che in quella casa è nostro. Come quando Il padre e il figlio al prodigo dicono: ma come? Tutto quello che è mio è tuo. E Dio ci dice: tutto quello che è mio è tuo. Cristo ci dice: tutto quello che io ho conquistato è tuo. È tuo. Lo vuoi? Lo vuoi? È un passaggio straordinario. E quindi la parola, giustamente, come dicevo prima, al versetto successivo dice: conducetevi come figliuoli di luce. Ma perché possiamo condurci come figliuoli di luce? Perché la luce è stata accesa in noi. Non siamo noi che un giorno abbiamo detto: da oggi accendo l'interruttore della mia vita. No, non funziona così. È il Signore che ha acceso la luce in noi, portando il suo spirito, mandandoci il suo spirito, mandandoci il Cristo in noi per mezzo del suo spirito. Perché Cristo in noi è speranza di gloria, è certezza di gloria, dice la parola di Dio. Allora potremmo chiederci: cosa significa condursi come figliuoli di luce? Io ci ho pensato, leggendo tutta questa epistola dal versetto 1, dal capitolo 1 al capitolo 5, ho avuto solo una risposta: far brillare la luce di Cristo in noi. Condursi come figliuoli di luce significa far brillare la luce di Cristo in noi. Ed è ciò che la parola di Dio ci dice. Seconda Corinzi, capitolo 4, versetto 6, dice: perché l'Iddio che disse, splenda la luce fra le tenebre, e Dio ha fatto questa dichiarazione, è quello che risplende passato nei nostri cuori, affinché noi facessimo brillare. Affinché noi facessimo brillare la luce della conoscenza della gloria di Dio che rifugge nel volto di Gesù Cristo. Ma quanto è bello questo passaggio. Colui che ha detto risplenda la luce tra le tenebre è colui che lo ha detto anche nel nostro cuore. Risplenda la luce nelle tue tenebre, nelle mie tenebre, affinché tu possa far brillare la luce della conoscenza della gloria di Dio che rifulge nel volto di Gesù Cristo. È straordinario. Condursi come figli di luce significa far sì che l'unzione, ciò che Dio ha messo nel nostro cuore, il suo spirito, nel nostro spirito, il suo spirito, sia visibile, sia reso manifesto anche all'esterno. Fare brillare la luce che Cristo ha messo in noi, che Dio ha messo in noi, per mezzo dello Spirito Santo. E guardate cosa dice qui la parola, ancora: poiché il frutto della luce, la luce in noi, cioè lo Spirito in noi, produce un frutto. Il Diodati traduce spirito, luce, perché nella versione greca del 1600 che ha utilizzato il Diodati c'è pneumatos, che è spirito. Quindi guardate come la parola è perfetta: poiché il frutto dello spirito, della luce, consiste in tutto ciò che è bontà, giustizia e verità. Ancora una volta, come in Galati al capitolo 5, c'è un frutto dello spirito che si contrappone alle opere infruttuose della carne. C'è qualcosa che Dio produce in noi, che proprio si prende a pugni ciò che noi produciamo invece. Si contrappone, è in contrasto con questo. Perché Dio vuole fare Lui nella nostra vita. Qual è il problema in tutto questo? Qual è il problema? Siamo noi. Il problema sono io, in me stesso, tu in te stesso, lui in se stesso, quando noi contristiamo lo Spirito di Dio. E non ho detto contrastiamo, ho detto contristiamo lo Spirito di Dio. Si contrasta una forza, si contrista una persona. Contristiamo lo Spirito di Dio, la persona di Dio, nello Spirito Santo. Dio, nella persona dello Spirito Santo, in noi. E questo è ciò che fa sì che la luce non brilli. Allora, quando la luce non brilla, quando noi contristiamo lo Spirito, quando noi ci opponiamo a ciò che Dio vuol fare in noi. Perché? Perché il nostro ego è più grande di Dio. Il nostro io è più grande di Dio. bisogna che diminuisca, bisogna che vada sulla croce, bisogna che muoia sulla croce che Cristo ci ha dato. E questo è assolutamente importante. Guardate cosa dice il Signore riguardo alla luce. Matteo capitolo 5, versetto 14. Voi siete la luce del mondo, dice il Signore. Una città posta sopra un monte non può rimanere nascosta. E non si accende una lampada per metterla sotto il moggio, anzi, la si mette sul candeliere ed ella fa lume a tutti quelli che sono in casa. Così, dice il Signore, risplenda la vostra luce nel cospetto degli uomini, affinché vengano le vostre buone opere e glorifichino il Padre vostro che è nei cieli. Allora, sebbene il Signore abbia posto il suo spirito in noi, perché dice non si accende una luce, e quella luce l'ha accesa Dio in noi, abbiamo detto più volte, e lo scopo di Dio è che questa luce sia la luce degli uomini. Dio ha fatto qualcosa di straordinario, come mi piace leggere nella parola, quando Dio ha deciso per la pazzia della predicazione, così è qualcosa di straordinario. Dio ha messo il suo spirito in noi, e il suo spirito è luce, affinché noi fossimo la luce del mondo, affinché i suoi figliuoli fossero la luce del mondo. Dice, non si accende una lampada, e questa lampada l'ha accesa il Signore per metterla sotto un secchio, per metterla sotto il moggio, anzi, la si mette sul candeliere. L'aspettazione di Dio è questa: risplenda la vostra luce nel cospetto degli uomini, sul candeliere. E un candeliere arde della luce di Dio, arde dello Spirito di Dio. E lui lo ha fatto, ovviamente, affinché noi ardessimo del suo Spirito, affinché il fuoco del suo Spirito ardesse in noi. Mosè a un certo punto disse, possiedimi Signore, possiedimi col tuo Spirito. È veramente meraviglioso. Allora potremmo chiederci, perché, se Dio ha questo piano per me, perché non si realizza? La risposta deve essere onesta davanti al Signore. Questo è il desiderio di Dio. Lo leggeremo se ci arriveremo, se no lo leggeremo un'altra volta. Prima Tessalonicesi capitolo 4 versetto 3 dice, questa è la volontà di Dio, che vi santifichiate, dice la parola. Allora perché? Se Dio ha questo desiderio in noi, esso non si realizza. Oppure vediamo che non si realizza. Se si realizza, gloria al Signore. Questo è il suo scopo, bendiciamolo. Perché? Perché i nostri desideri sono altrove. Questa è la risposta. E noi dobbiamo confessarlo davanti al Signore. I miei desideri, le mie attenzioni sono altrove. Se non vi è luce e vigore nella nostra vita, vigore come un corso d'acqua di montagna, zampillante, lo dico perché sono stato di recente in montagna e ho visto quanto è bello un bel corso d'acqua di montagna, zampillante, fresco. Se non lo siamo, non è colpa di Dio. Se invece siamo invece di un corso d'acqua di montagna siamo una stagnante palude fetida, non è perché Dio non desidera che noi siamo un corso d'acqua, ma è perché i nostri desideri sono altrove. Se invece di essere un fuoco scoppiettante, come quei bei fuochi che scoppiettano nel camino, siamo appena appena tiepidi come una minestra riscaldata, non è perché Dio ha mancato in qualcosa. Il Signore ha detto, ora voi siete luce, io vi ho dato il mio Spirito, e questo Spirito può e vuole santificare la tua vita. Ripeto, può e vuole, perché è volontà di Dio, e Dio è Spirito, Dio è lo Spirito anche, Padre, Figlio e Spirito Santo, santificare le nostre vite. Allora, se questo non avviene, è perché noi stiamo contristando lo Spirito di Dio. E questo è ciò che Paolo, guardate, disse pochi versetti prima a quelli che abbiamo letto questa mattina. Efesini 4:30 dice, non contristate lo Spirito Santo col quale siete stati suggellati per il giorno della redenzione. Non contristate lo Spirito Santo con il quale siete stati suggellati. Non voglio entrare in questo, nel dettaglio di questo, perché ci vorrebbe un po' di tempo, ma se voi leggete l'episodio di Anania e Saffira in Atti capitolo 5, potremmo farci un pochino una idea di che cosa vuol dire contristare lo Spirito Santo, o come in quel caso mentire allo Spirito Santo. Perché quello che è stato scritto per là dietro, e Atti è addietro rispetto a noi, è stato scritto per il nostro ammaestramento. Quindi contristare lo Spirito Santo è tremendo. Egli è colui che dà vigore e dà luce alla nostra vita. Se non c'è Lui nella nostra vita, siamo solo tenebra. È questo che dobbiamo capire. Se non c'è lo Spirito Santo nella nostra vita, siamo solo tenebra. Perché carne e sangue, quanto mi piace quel versetto, non possono ereditare il regno di Dio. Non possono. Non possono. Allora, quando ci trovassimo in quella condizione, si realizza proprio quello che ha detto Gesù in Matteo capitolo 5, versetto 14, 15 e 16, quando dice: una luce non si accende per metterla sotto il secchio. Noi finiamo sotto un secchio, come se la luce non risplende più. E coloro che ci stanno intorno, gli uomini e le donne che ci stanno attorno, che desiderano vedere la luce di Dio, perché sono, seppure siano nelle tenebre, sono stati creati da Dio. Perciò coloro che ci stanno intorno desiderano vedere la luce di Dio. Loro non lo sanno, ma ciò che realmente il loro cuore desidera è la luce di Dio, è la vita di Dio. Ma se noi non procediamo in questa direzione che la parola di Dio ci indica, noi offriamo tenebre a coloro che ci stanno vicino, non solo ai fratelli, ma anche agli uomini del mondo. Ma Dio dice: io vi ho chiamati dalle tenebre alla mia meravigliosa luce, affinché voi siate proclamatori delle mie virtù, affinché voi siate uomini e donne di lode e di adorazione. Perché questo è ciò che io ritengo lo scopo più alto della nostra vita. E coloro che sono in casa sono proprio i nostri fratelli, perché dice qui nella parola di Matteo: risplenda la vostra luce nel cospetto degli uomini, e la luce si accende per fare luce a tutti coloro che sono in casa. La prima casa è questa, il resto è il mondo. Cosa siamo noi? Siamo luce, perché la richiesta di Dio è proprio questa: siate la luce del mondo. Visto che lo siete, siate la luce del mondo. Oppure siamo sotto il secchio. E se siamo sotto il secchio, vuol dire che stiamo contristando colui che vuole brillare in noi, il suo Spirito Santo. In caso estremo, lo Spirito Santo non è presente nella nostra vita. Ma questo è ancora un tempo di grazia, in cui si può invocare il nome del Signore per essere salvati. Non sarà sempre un tempo di grazia. La porta si chiuderà. C'era qualcuno che pregava, forse Umberto, questa mattina, riguardo all'arca di salvezza, come abbiamo cantato nel primo canto questa mattina. La porta dell'arca si è chiusa un giorno, in Genesi, e ha cominciato a piovere. La porta dell'arca si richiuderà e ricominceranno a piovere i giudizi di Dio. Quindi il tempo è breve, i giorni sono abbreviati, dice la parola di Dio. Quindi corriamo a Cristo, corriamo alla salvezza, corriamo a dare la nostra vita, la nostra primizia al Signore, perché il Signore ci ha offerto se stesso e Lui era la primizia del cielo, è la primizia del cielo, e il Signore vuole la nostra primizia nella nostra vita per Lui. Vi è un solo modo per scacciare le tenebre. Sapete qual è? Nessuno risponde: fare entrare la luce. Vi è un solo modo per scacciare le tenebre dalla nostra vita: fare entrare la luce. Giovanni capitolo 1 dice che nel principio era la parola, e la parola era vita, e la vita è la luce degli uomini. Allora, quando entra la luce, quando entra la parola di Dio, che è Cristo, e la parola è Cristo, e Cristo è la parola, quindi non si può distinguere il Cristo dalla sua parola, perché Egli è parola, essa scaccia le tenebre. Il Salmo 119 ci dice anche che la luce è la lampada al nostro piede, la luce nel nostro sentiero. La parola è una lampada al piede, una luce sul nostro sentiero. La parola è ciò che realmente affetta la nostra vita e separa le midolla dalle giunture e l'anima dallo spirito, dice la scrittura. La parola, quando entra, porta la luce, e la luce scacciano le tenebre. Vogliamo scacciare le tenebre nella nostra vita? Facciamo entrare la parola. Facciamo entrare la parola di Dio. Facciamo entrare Cristo nella nostra vita. Perché se entra la parola, entra Cristo. Perché Cristo non è separato dalla sua parola. Perché Cristo è parola. E la parola è ciò che affetta e che taglia. Quando noi ci guardiamo di fronte alla parola, la parola, dice Giacomo, è uno specchio. La parola ci fa vedere chi realmente siamo. Noi non possiamo paragonarci col mondo. Sono meglio di Tizio, sono meglio di Caio. Noi dobbiamo specchiarci in questa parola. E quello che la parola ci dice, dobbiamo confessarlo. Vedrete che se noi ci specchiamo realmente su questa parola, avremo un concetto sobrio di noi. Romani capitolo 12, versetto 3 dice: abbiate un concetto sobrio di voi stessi. E questo ci viene comunicato dalle scritture. Solo la luce scaccia le tenebre. Solo la luce scaccia le tenebre. Se la parola ci lascia indifferenti, se la parola non... quando ci alziamo dalla meditazione, quando pensiamo a un versetto, se questa parola ci ha lasciato indifferenti e ci lascia come ci ha trovati, vuol dire che essa non si è sposata con il nostro cuore. E la parola si deve sposare con il nostro cuore, si deve unire, perché se si unisce col nostro cuore, produce frutto. Quel 30, quel 50, quel 100. Non importa quanto frutto, lo sa il Signore. Se sono 30, gloria al Signore. Sono 10, gloria al Signore. Sono 50, gloria al Signore. Sono 100, gloria al Signore. Ma quello che conta è che la parola di Dio si sposi con il nostro cuore. E in quel modo la luce entrerà in noi. Altrimenti, se non entra la luce, vi permangono le tenebre. Se la parola ci lascia indifferenti e se non si sposa con noi, rimane infruttuosa e non produce lo scopo per cui è stata mandata. C'erano ancora un po' di cosette che volevo dirvi questa mattina, ma il tempo è giunto allo scadere. Ringraziamo veramente il Signore per ciò che ha fatto per noi. Quello che ci tengo che rimanga ben impresso nel nostro cuore è che noi eravamo, ma ora siamo. Ora siamo. Per i figli di Dio c'è stato un ma ora. Meditiamo su questo fatto, su quello che noi siamo in Cristo Gesù. Diamogli gloria, comprendiamo da dove siamo stati strappati, ricordiamoci, torniamo alle nostre pietre di ricordanza, torniamo ai giorni antichi e capiamo ciò che il Signore ha fatto per noi quando ci ha strappati dalle nostre tenebre per portarci alla sua meravigliosa luce. Che il Signore ci benedica. Sì? Ora siete.
Vorrei farvi un velocissimo excursus, perché all'inizio della sua, nella prima parte della sua meditazione, ha insistito su Prima Pietro, riprendo solo per flash di memoria questo passaggio. Prima Pietro dice: ma voi siete una generazione eletta. Voi che eravate un popolo, non eravate un popolo, ma ora siete il popolo di Dio. Voi che non avevate ottenuto misericordia, ma ora avete ottenuto misericordia. E questo, siamo alla fine della parola. Dov'è il primo ma della parola? Dov'è il primo ma? Sì, ho sentito che qualcuno l'ha detto. Il primo ma della parola è qui. Dice: mangia pure liberamente del frutto d'ogni albero del giardino, ma del frutto dell'albero non ne mangiare, Allora c'è una partenza che era questa, noi siamo arrivati a quel punto lì, questi due ma si riattaccano, ma di mezzo, ho usato ma, c'è stato qualcos'altro che vi riporto, su cui vi riporterei un attimo l'attenzione, perché in Genesi 4 ci dice al versetto 4-7, se fai bene non rialzerai tu il capo, ma se fai il male il peccato sta spiandoti alla porta, i suoi desideri sono volti a te, ma tu li devi dominare. E questa era la parte nostra. Ci siamo riusciti qui? No, perché per riuscirci c'è stato qualcos'altro, che leggiamo in un versetto che piaceva tanto a Arturo Wins, perché ha detto, diceva che era il più bel mal della storia. Della Bibbia
in Efesini,
esatto, lo stavo girandolo per ricordarvelo. In Efesini 2 versetto 4 dice: ma Dio, che è ricco in misericordia, per il grande amore del quale ci ha amati anche quando eravamo morti nei falli e nei peccati, si è vivificati con Cristo. Vedete la parabola della gloria, la vedete? È una meraviglia, eh? Il primo ma ce l'ha andato in mano, noi il secondo ne dai che riesci ancora, se ti penti. No! Niente, è stato necessario che noi crocifiggessimo Cristo. Sottolineo, noi l'abbiamo crocifisso, noi. Perché lui l'ha voluto fare per noi, ma noi l'abbiamo costretto. Che il Signore ci benedica nel ricordare tutti i momenti, la dimensione della sua compassione e della sua misericordia.
Amen. Un canto.